RAI, Radio 3.
Wikiradio. Giorgio Manzi racconta il cranio di Neanderthal del Monte Circeo.
Oggi parliamo della scoperta di un cranio. Un cranio di uomo di Neanderthal. È avvenuta proprio il 25 febbraio del 1939. È la scoperta di uno fra i più importanti reperti fossili che siano mai stati rinvenuti in Italia. E la sua scoperta, e soprattutto quello che accadde dopo, è un po' un giallo preistorico da un lato, e anche un giallo in termini di storia degli studi, come dalla scoperta si passò a un'interpretazione e come poi questa interpretazione è stata nel tempo riconsiderata, dandoci qualche indicazione anche su come funziona il metodo scientifico e come si può arrivare a un pensiero condiviso sulla base di dati solidi. Cominciamo dalle parole dello scopritore, che pochi mesi dopo la scoperta, pochi mesi dopo quel 25 febbraio del 1939, scrive un articolo che oggi chiameremo divulgativo su una rivista dell'epoca che si chiamava Circoli, e il titolo significativamente è Incontri con l'uomo di Neanderthal. A un certo punto l'autore scrive: forse il desiderio di conoscere, di penetrare i segreti naturali, possiede una sua forza prodigiosa e risolutiva, tanto che all'evocazione di un elemento dell'ambiente, che ancora difetta e che pure è indispensabile alla sua completa armonia, l'elemento stesso vi balza un giorno dinanzi in una materializzazione quasi miracolosa. Il cranio neandertaliano del Monte Circeo è comparso così sulla scena delle mie ricerche proprio nel momento in cui tutti gli altri elementi del quadro ambientale si erano venuti precisando e che la sua presenza era ormai divenuta necessaria e quasi ineluttabile. È un brivido quello che provai il 25 febbraio scorso, quando, penetrando nell'interno di una nuova grotta del Monte Circeo, vidi le grandi orbite vuote del teschio fossile che mi fissavano dalla profondità del lontanissimo passato. Dinanzi a me, nel fondo della caverna, rimasta chiusa per tanti millenni sul suolo cosparso di ossa di fiere e di pachidermi, in un cerchio di pietre annerite, appariva adesso il protagonista del dramma di cui avevo ricostruito la vicenda e a cui mancava, ormai, soltanto l'attore principale. Ecco, queste sono le parole con cui Alberto Carlo Blanc racconta la scoperta e l'emozione provata in occasione di quella scoperta. Alberto Carlo Blanc nel 1939 era ancora poco più che un ragazzo, poco più che trentenne, ed era già un noto paleoantropologo, uno che si occupava di preistoria, di resti fossili e di manufatti preistorici. Figlio d'arte, nel senso che suo padre era già stato un personaggio importante nel campo degli studi preistorici della prima metà del secolo scorso, del Novecento, Blanc si era interessato a vari siti preistorici in quegli anni e da un po' di anni si stava interessando dell'area pontina e dell'area del Monte Circeo. Per chi è di Roma è facile orientarsi, siamo poco a sud della città, meno di 100 chilometri, in un'area che fino a un secolo fa era una palude. Adesso la palude non c'è più e rimane un parco nazionale, alcuni laghi costieri e il promontorio del Monte Circeo, una specie di isola che si protende verso il mare, collegata alla terra proprio appunto dalla pianura pontina, quella dove le paludi furono prosciugate durante il fascismo e dove Blanc si dirige proprio per sfruttare i lavori fatti per la bonifica. Si dirige per esempio in quello che all'epoca si chiamò Canale Mussolini, quello che oggi si chiama Canale delle Acque Alte, e lì trova un lavoro già fatto, un lavoro prezioso per il paleoantropologo. Sezioni che si susseguono nella pianura come dei tagli profondi nei sedimenti che gli possono rivelare una quantità di informazioni legate al percorso degli eventi nel corso di un tempo remotissimo, nel Pleistocene. Ed è così che, studiando queste stratificazioni della pianura pontina, arriva al Circeo e scopre quelle che da tempo la gente del posto conosceva come una quarantina quasi di grotte litoranee. Il versante verso il mare del promontorio del Circeo, quello bagnato proprio dalle acque del Mediterraneo, anzi eroso potremmo dire, dalle acque del mare, è costellato di una quarantina di grotte. Sono perforazioni che anche per l'azione del mare si sono aperte più volte nel corso del passato anche remoto e che conservano in alcuni casi dei residui delle presenze del passato. Perché sì, queste grotte litoranee del Monte Circeo hanno avuto una storia complicata. Nel corso dell'ultima glaciazione, quando proprio per effetto della deposizione di grandi masse di ghiaccio sulla terraferma il mare arretrava, il livello del mare si abbassava, il Monte Circeo non era come adesso, bagnato direttamente dal mare, col mare dentro le grotte o quasi. Il mare era lontano, lontano un chilometro dalla costa, e queste grotte erano abitabili, frequentabili da uomini e da animali. Successivamente, nel corso di un'epoca che noi chiamiamo Olocene, cioè finita l'ultima glaciazione, il mare lentamente si è avvicinato di nuovo al promontorio fino a ritoccare le sue falde e a svuotare in parte le grotte, rimuovendo parte dei sedimenti che nel corso dell'epoca precedente, cioè durante la glaciazione, si erano andati accumulando e rivelando delle sequenze stratigrafiche zeppe di reperti relativi alle frequentazioni che si erano avute durante la glaciazione. Ed è lì che quindi Alberto Carlo Blanc ritrova i sedimenti cosparsi di manufatti, di frammenti di fauna, cioè frammenti di resti fossili di animali, che documentano una intensa frequentazione di queste grotte. E in queste successioni quello che si vede è che ci sono soprattutto resti di una produzione di manufatti che gli addetti ai lavori chiamano musteriano, il paleolitico medio, un'epoca che è strettamente connessa a un tipo umano ormai estinto che chiamiamo uomo di Neanderthal.
Ci parlava anche di un altro episodio della sua vita di ricercatore legato al caso, e mi pare quello del Circeo, no?
Del Circeo. Al Circeo mi ero recato a scavare già da vari anni e con molta fatica avevo trovato sì cose interessanti ma nulla di eccezionale. E poi un bel giorno, 24 ore dopo la scoperta di una nuova grotta, l'ingresso di una nuova grotta, un orificio nella montagna da cui bisognava entrare strisciando per una decina di metri, visitando la grotta raccolsi il cranio di Neanderthal.
I Neanderthal furono i principali frequentatori delle grotte del Circeo, ma non gli unici. Insieme a loro c'erano animali che frequentano abitualmente le grotte, per esempio le iene, e insieme a loro, anzi dopo di loro, ci furono i nostri più antichi rappresentanti, i più antichi rappresentanti della nostra specie, i più antichi Homo sapiens che frequentavano il territorio dell'Italia e dell'Europa. E dunque Blanc, muovendosi tra la pianura pontina e il promontorio del Circeo, non fa altro che scoprire tutto ciò. La frequentazione della pianura da parte di uomini e animali, la frequentazione delle grotte del Monte Circeo da parte di uomini e animali. Viene a contatto con la popolazione di San Felice Circeo e in particolare con il signor Guattari, il proprietario dell'omonimo albergo Guattari, oggi Hotel Neanderthal, non a caso, che ha in corso lavori di allargamento della sua vigna e potrebbe fare delle scoperte anche molto interessanti, di cui Blanc lo avvisa. E in effetti, poco dopo, Blanc viene a sapere che Guattari ha fatto una straordinaria scoperta. Rimuovendo sedimenti sul fianco del promontorio, ha riaperto l'ingresso di una caverna ostruita da una frana per millenni. E all'interno, dove si può in quel momento penetrare solo attraverso uno stretto cunicolo, in mezzo a un cerchio di pietre, c'è un cranio umano. L'apertura del cunicolo era avvenuta il 24 di febbraio. Blanc passa per il Circeo il giorno dopo, il 25, e si può accorgere effettivamente della presenza di questo straordinario rinvenimento all'interno della grotta, su un suolo cosparso di sassi e di resti ossei più o meno fratturati e tanto altro, in fondo, in un piccolo antro, in mezzo a un cerchio di pietre c'è un cranio umano, e questo cranio non è il cranio di un uomo come noi, è il cranio di un uomo di Neanderthal. Blanco ovviamente si aspettava una scoperta del genere, vista la grandissima quantità di manufatti preistorici riferibili proprio all'uomo di Neanderthal, e come scriverà pochi mesi dopo, ha fortemente l'emozione di aver scoperto il protagonista delle vicende che lentamente era andato ricostruendo. Però forse noi dobbiamo fermarci un attimo, lasciare Blanc davanti al cranio in mezzo al cerchio di pietre, lì nella grotta, Carponi appena infilatosi nel cunicolo riaperto da Guattari e dai suoi operai, e parlare un secondo di che cosa ne sappiamo dell'uomo di Neanderthal, chi era l'uomo di Neanderthal. I Neanderthal sono popolazioni esistite nel corso di un periodo molto lungo della preistoria ed erano stati per molti millenni, decine di millenni, anche potremmo dire centinaia di millenni, i padroni dell'Europa, ben prima che vi arrivasse la nostra specie, ben prima di Homo sapiens, anche se poi proprio con Homo sapiens ci sarà un periodo di coesistenza sul territorio europeo. Ma questo accadrà alla fine della storia dei Neanderthal, quando poi i Neanderthal si andranno ad estinguere. I Neanderthal erano presenti in Europa da molto prima. Erano esseri umani preistorici, assolutamente simili a noi in molti aspetti. Il Neanderthal passa un po' come, nell'immaginario collettivo, un po' come l'uomo delle caverne, un brutale scimmione. In realtà erano uomini piuttosto sofisticati. Avevano un cervello molto grande. Le dimensioni in media dei cervelli neandertaliani erano superiori a quelle attuali. Loro avevano caratteristiche diverse dalle nostre, ma entrambi, sia loro che noi, possiamo essere considerati come i rami terminali di una grande storia, che è la storia dell'evoluzione umana. Con una differenza: loro si sono estinti, noi no, e popoliamo oggi il pianeta con 7 miliardi di individui. De Neanderthal ne sappiamo molto, anche perché in quanto ramo terminale dell'evoluzione umana sono vissuti in tempi relativamente recenti e abbiamo molte testimonianze della loro presenza sul territorio europeo e non solo su quello europeo. I Neanderthal noi li conosciamo in molti dettagli della loro morfologia scheletrica e addirittura da una dozzina d'anni abbiamo incominciato anche a esplorarne il DNA. È una delle poche forme estinte di cui è stato possibile estrarre dalle ossa il DNA, tanto da poter in qualche modo poter ricostruire molte delle caratteristiche genetiche e dunque degli organismi che chiamiamo Neanderthal. Furono degli uomini come noi, viste tutte queste somiglianze, visto il loro grande cervello? Beh, non proprio. Le loro caratteristiche consentono di identificarli come una specie distinta dalla nostra. Effettivamente, quando i primi rappresentanti della nostra specie, i primi Homo sapiens, arrivarono in Europa, devono aver avuto davanti a sé l'immagine di un essere umano, di esseri umani, come i Neanderthal, ma molto diversi da loro. È qualcosa di diverso, di estremamente affascinante rispetto a quello che è successo e possiamo immaginarsi nel corso della storia, quando popolazioni umane diverse, culturalmente diverse, si sono incontrate. Quando gli europei sono arrivati nel continente americano, ad esempio, hanno incontrato forme umane diverse da loro, ma membri della stessa specie. L'incontro tra i nostri primi antenati e Neanderthal invece deve essere stato qualcosa di molto diverso, perché si incontravano due forme umane diverse non solo sul piano culturale, ma anche su quello biologico. Molti ricercatori difatti sono convinti che i Neanderthal debbano essere considerati appartenenti a una specie diversa dalla nostra, e difatti si usa l'espressione Homo Neanderthalensis per riferirsi a Neanderthal, mentre si usa, come ben sappiamo, l'espressione Homo Sapiens per riferirsi a noi. E proprio su questa differenza, che è innanzitutto una differenza biologica, si gioca anche una partita tra gli scienziati di riconoscimento delle caratteristiche di modernità culturale dei Neanderthal. I Neanderthal avevano un pensiero concettuale simbolico come i Sapiens o no? E le evidenze archeologiche a volte sono piuttosto avare di informazioni a riguardo. È difficile risalire a un pensiero concettuale simbolico dovendo partire da manufatti in pietra scheggiata. Eppure ci sono molte testimonianze del pensiero simbolico e concettuale dei primi rappresentanti della nostra specie, dei primi Homo sapiens. Basta pensare alle rappresentazioni di arte rupestre che ci sono in molte grotte proprio in Europa, o a quelle statuette che i primi sapiens costruirono e che chiamiamo veneri paleolitiche. I Neanderthal non hanno fatto niente del genere, o quasi niente del genere. Non hanno lasciato testimonianze analoghe di un pensiero concettuale simbolico, ma ci sono piccole tracce che alcuni ricercatori inseguono per indicare o per incominciare a valutare se i Neanderthal, se fossero sopravvissuti, se non si fossero estinti, avrebbero potuto sviluppare un pensiero concettuale simbolico simile al nostro. Il nostro uomo di Neanderthal del Monte Circeo, scoperto da Blanc e da Guattari in quel 25 febbraio del 1939, entra proprio in questo tipo di argomenti. Blanc interpretò l'evidenza di Grotta Guattari innanzitutto come una testimonianza di un pensiero simbolico da parte degli uomini di Neanderthal. Perché? Torniamo allora a Blanc, lì davanti al cranio, in mezzo al cerchio di pietre, una volta entrati nel cunicolo riaperto all'interno di Grotta Guattari. Il suolo è cosparso di detriti, di disfacimento della volta della grotta, ma soprattutto cosparso di una grandissima quantità di ossa spezzate. In un antro, all'interno del cerchio di pietre annerite, c'è il cranio umano. Giorni dopo la scoperta, salterà fuori anche una mandibola, forse appartenente allo stesso cranio. E il cranio non è integro, ha due lacune piuttosto importanti, una alla base del cranio e una in corrispondenza dell'orbita di destra. Inoltre la grotta è piuttosto bassa, per arrivare fino al cranio bisogna arrivarci strisciare, andare a carponi. E non si presta quella grotta per essere un sito abitato dall'uomo di Neanderthal, si presta piuttosto, pensa Blanc, per essere un sito frequentato occasionalmente, magari per svolgere dei riti. E poi tutte quelle ossa intorno sembrano essere state spezzate dall'uomo per mangiare il midollo, pensa Blanc. E poi quel cerchio di pietre sembra come un focolare e le pietre sono tutte annerite. E infine ci sono quelle lacune, quelle rotture del cranio, proprio alla base. La base sembra come allargata, come a creare una specie di ciotola. E l'orbita di destra sembra come fratturata da un colpo che potrebbe essere stata la causa della morte. Questa è la scena di una sorta di delitto o di evento preistorico che Blanc interpreta, secondo paradigmi dell'epoca, come pienamente dovuta all'azione umana. E quale può essere stata l'azione umana su un altro uomo, in un contesto che non si presta per essere un sito di frequentazione, di abitazione, ma si presta piuttosto magari per essere un luogo dove vengono fatti dei riti, dove ci si va occasionalmente. E poi quella lacuna, la base del cranio, dove porta? Porta all'interno del cranio, e l'interno del cranio è il cervello. Blanc costruisce su tutto ciò la teoria del cannibalismo rituale a Grotta Guattari. Anzi, per essere più precisi, della cerebrofagia rituale. Nutrirsi del cervello di un proprio simile, evidentemente attribuendo a quell'elemento anatomico un significato particolare, quasi per acquisire le facoltà di quell'individuo. Non è un cannibalismo alimentare, non è per fame, ma è perché lì si svolge un rito, ci sono delle simbologie intorno a tutto ciò, e c'è addirittura un possibile collegamento con cose che si sono fatte poi dopo. Blanc addirittura arriva a fare un collegamento con l'Eucarestia, il corpo e il sangue di Cristo. Avrebbero un antico ricordo, un'antica origine in abitudini dell'uomo di Neanderthal.
E poi c'è il clou della serata che mi pare sia questo cranio.
Ecco,
che...
in un vano interno della caverna giaceva questo cranio neandertaliano, sulla superficie del suolo, circondato da un cerchio di pietre, che presenta tutti i caratteri tipici dell'uomo di Neanderthal: la fronte declive, le potenti arcate sopraorbitarie, il caratteristico allungamento della parte occipitale, il chignon, come dicono gli antropologi francesi, la grande apertura nasale, e presenta due mutilazioni, una sull'arcata sopraorbitaria destra, che indica che è stato colpito violentemente, probabilmente è stato ucciso mediante un colpo assestato sulla tempia destra, e poi un'altra mutilazione che interessa la periferia del foramen occipitale, che è stata scalpellata tutto intorno fino a produrre questa apertura simmetrica.
E come mai questa apertura?
L'unica fonte di notizie che possediamo sul significato di questa mutilazione è l'identità del procedimento adoperato a quello dei cacciatori di teste attuali della Melanesia, della Nuova Guinea particolarmente. Alcune tribù, i cacciatori di teste, vanno ad uccidere uomini di cui conoscono il nome, perché lo debbono fare per un obbligo rituale. Non possono dare un nome a un nuovo nato se non è stato ucciso un uomo di cui si conosca il nome, sia stato decapitato, sia stato mutilato la base, sia stato estratto il cervello, che poi viene mangiato.
Un battesimo un po' macabro.
Vedete come si può arrivare lontano, forse un po' troppo lontano, partendo da un cranio rotto in mezzo a un cerchio di pietra all'interno di una grotta nel 1939. Sta di fatto che Blanc trova anche degli agganci con altri reperti, uno in Cina, un altro in Germania, in cui mancherebbe proprio la base del cranio, un po' come nel caso di Grotta Guattari al Circeo, e arriva a formulare questa teoria del cannibalismo rituale che, grazie anche alla sua visibilità, diremmo oggi, internazionale, il suo collegamento con un circuito di specialisti in giro per il mondo di primissimo piano, fa sì che il cannibalismo rituale diventi una sorta di icona del pensiero simbolico nell'uomo di Neanderthal e quindi in generale nella preistoria. In qualunque libro di preistoria degli ultimi 50 anni, della seconda metà del Novecento, c'è sempre quella figurina con il cranio di Grotta Guattari al centro di un cerchio di pietre, a rappresentare il mondo simbolico dell'uomo di Neanderthal, a rappresentare un cannibalismo rituale che avrebbe fatto, tra altre evidenze, dell'uomo di Neanderthal una forma capace di pensiero simbolico. Passano gli anni e su questo caso di Grotta Guattari, diventato un'icona del pensiero simbolico del Neanderthal e del cannibalismo nella preistoria, non se ne parla più tanto. Rimane quell'immagine in tutti i libri e in tutti i manuali, ma cambiano i metodi di studio. In particolare emerge un nuovo modo di guardare alle evidenze preistoriche intorno a una disciplina che viene chiamata tafonomia. Incominciano a essere studiati questi siti preistorici con un atteggiamento un po' più critico, non facendosi suggestionare da un'evidenza singola, ma cercando di andare a raccogliere tutte le evidenze disponibili in modo da valutare se un'ipotesi regge o non regge alla valutazione di questo insieme di evidenze. E con la tafonomia, con i metodi della tafonomia, alcuni incominciano a interessarsi di nuovo 50 anni dopo al caso di Grotta Guattari. Siamo negli anni 80, Blanc è scomparso da diverso tempo e molti ricercatori si interessano a quel cranio, a quel cerchio di pietre, a quel suolo cosparso di fauna. Tutto questo converge in un convegno organizzato proprio al Monte Circeo nel 1989. Sono passati esattamente 50 anni dalla scoperta di Grotta Guattari e del suo cranio neandertaliano. E in quel congresso il cannibalismo rituale di Grotta Guattari crolla. Molte ricerche hanno riguardato il cranio, altre hanno riguardato la paleosuperficie della grotta, quella su cui camminarono per primi Guattari e Blanc nel 1939, e molte altre ricerche hanno riguardato gli scavi che lo stesso Blanc realizzò al di sotto di quella paleosuperficie, in una specie di trincea che Blanc aveva fatto realizzare per studiare la sequenza degli strati all'interno di Grotta Guattari prima della paleosuperficie su cui era il cranio. Altri studi ancora prendono in confronto altri siti della costa tirrenica, dalla Toscana alla Campania, per valutare l'insieme dei resti di animali, tanto da poter riconoscere accumuli fatti da diversi agenti tafonomici. Cos'è un agente tafonomico? Agente tafonomico è quel tipo di fattore che ha causato l'accumulo di determinati reperti che noi rinveniamo negli strati geologici. Un agente tafonomico può essere l'uomo, ma ce ne possono essere altri. E i tafonomi sono in grado di riconoscere, dalle evidenze prese nel loro insieme, chi è stato a fare cosa. E allora si riconoscono siti frequentati dai lupi, in cui ci sono resti accumulatisi per l'azione degli animali, o siti frequentati dalle iene, che sono dei grandi accumulatori di ossa all'interno delle grotte, o siti frequentati dall'uomo, dove l'uomo arrivava portando i risultati della caccia per condividere all'interno della sua piccola comunità. E la paleosuperficie di Grotta Guattari non risulta essere un sito umano, in cui l'agente tafonomico era l'uomo, sembra essere piuttosto una tana di iene. Allora si va a guardare meglio la paleosuperficie e si scopre che le ossa spezzate, che sono dappertutto, le ossa di animali spezzate, che sono ovunque su quella paleosuperficie, non sono state spezzate dall'azione umana, che è riconoscibile 50 anni dopo Blanc, ma sono spezzate dall'attività delle iene. Effettivamente anche Blanc aveva notato che il suolo di Grotta Guattari era cosparso di coproliti di iena, resti di feci. Allora si va a guardare meglio se in questa superficie ci sia quantomeno la presenza dell'uomo attraverso i manufatti, ma non ce ne sono, o ce ne sono pochissimi, uno, due, tre, pochi. Poi purtroppo nel tempo quella paleosuperficie ha subito talmente tanti cambiamenti che è difficile risalire a quanti manufatti esattamente ci fossero, ma ce ne sono talmente pochi che quello non sembra essere un sito frequentato dall'uomo. E il confronto è smaccante quando si va a vedere negli strati sottostanti. Prima della paleosuperficie, sì che c'erano stati gli uomini, sì che quello era stato un sito frequentato dall'uomo, è pieno di manufatti, ma man mano che si sale e la grotta diventa sempre più bassa, diventa poco adatta per la frequentazione umana e diventa un sito frequentato dalle iene. E anche il cranio. Dove sono i segni dell'attività umana su quel cranio? Non ce n'è neanche uno. Per arrivare a accedere al cervello, passando dalla base del cranio, bisogna fare un lavoro terribile e complicatissimo che lascerebbe chiaramente dei segni di depezzamento che non ci sono. E poi quel cerchio di pietre, ma è davvero un cerchio? Blanc purtroppo non poté fare una fotografia perché gli mancava il magnesio per uno scatto con la luce artificiale e quindi fece fare un disegno ricostruttivo di quel cerchio di pietre, da cui si evince che comunque non si tratta propriamente di un cerchio. E tra l'altro, guardando sulla paleosuperficie, un po' come si guarda in un cielo stellato, di cerchi di pietre lì ce ne sono tanti. E quelle pietre poi sono annerite non certo per attività di un fuoco, ma perché si tratta di depositi di manganese, come un intero strato documenta. Insomma, nessuna delle evidenze che sarebbe stato necessario recuperare per confermare l'ipotesi di Blanc si rivela possibile. Tutte le evidenze, al contrario, indicano che lì l'uomo ha fatto ben poco per produrre una teoria di cannibalismo rituale con quelle conseguenze di straordinaria portata di cui abbiamo detto. Ed è così che funziona la scienza. Attraverso dei modelli, delle ipotesi, e Blanc fece un modello, un'ipotesi, che per 50 anni ha retto ed è stata quasi un'icona del pensiero simbolico nella preistoria, ma poi, di fronte a nuovi studi e nuove ricerche, le icone possono cadere. L'importante è non affezionarsi troppo alle illusioni.
Il 25 febbraio 1939, il paleontologo Alberto Carlo Blanc scopre un cranio di Neanderthal in una grotta presso il Monte Circeo. Giorgio Manzi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.